all'ultima domenica dove parleremo delle storie, infatti vedete anche i bambini piangono, sono disperati, che stiamo arrivando un po', no, siamo arrivati all'ultima delle storie. Abbiamo iniziato a fine febbraio, in questi giorni guardavo un po', ho detto, ma io, quanto è che sto parlando delle storie sul regno, delle parabole sul regno? La gente non ne può più, ha capito, credo. Ma dopo dieci predicazioni siamo arrivati all'undicesima, che è quella finale, su questa serie. Voi sapete che stiamo predicando sulle storie del regno, le parabole del regno. Quello che Gesù ha insegnato riguardo al regno è sempre stato fatto sotto forma di storie. Gesù era un raccontastorie, e quando raccontava delle storie cercava di mettere a proprio agio le persone perché potessero ascoltare i principi del regno e renderli più simili, più vicini agli esempi quotidiani che loro vivevano. Ecco perché siamo dovuti andare in profondità, perché alcune cose non sono nel nostro quotidiano. Abbiamo imparato sul lievito, abbiamo imparato sul terreno, pur non essendo specificamente non sappiamo molto di queste cose, però ci siamo dovuti addentrare per capire cosa Gesù volesse realmente dire. E due domeniche fa abbiamo iniziato con le ultime due storie, che sono cosiddette storie profetiche, e queste due storie sono molto collegate l'una con l'altra. La prima, la storia delle damigelle, ci ha insegnato di essere preparati. La storia che vedremo oggi ci insegna invece a essere fruttuosi, di con me fruttuosi, e ci insegna a essere pronti. Per questo stamattina abbiamo anche cantato pronti. Ci insegna a essere pronti guardando e sapendo quello che avverrà nel futuro, perché queste due storie riguardano qualcosa di profetico, qualcosa che arriverà, e non lasciarci trovare sorpresi nel momento che questo accadrà. In altre parole, noi già sappiamo che questo deve accadere e quindi dobbiamo prepararci. Il nostro grado di preparazione, quanto ci prepariamo a questo evento, ci mostra realmente se noi in questo ci stiamo credendo, abbiamo fede oppure no. Una cosa che abbiamo visto nella storia delle damigelle è che esse, alcune di loro, non si erano preparate adeguatamente con un olio in più, e questo rappresenta tutto quello che noi non stiamo in qualche modo preparando in questo tempo, ma specificatamente la fede. Perché se crediamo con tutto il nostro cuore che Gesù deve ritornare, quanti credono che Gesù deve ritornare? Se crediamo con tutto il nostro cuore che Gesù deve ritornare, il nostro livello di preparazione a questo evento mette in evidenza quanto noi ci crediamo. Lo ripeto, se noi crediamo realmente che Gesù deve tornare, quanto ci prepariamo mette in luce e in evidenza quanto realmente noi ci crediamo. E quella è la fede, perché noi possiamo dire di avere fede, ma poi con le nostre azioni, con quello che noi facciamo quotidianamente, poi a noi stessi mostriamo quanta fede noi mettiamo in quello che stiamo credendo. Se noi crediamo, faccio un esempio, che lunedì mattina, cioè domani mattina, dobbiamo partire per Parigi, mi piacerebbe, ma ancora ad oggi non hai fatto le valigie, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che non ci stai credendo veramente, perché non ti stai preparando adeguatamente. È una cosa sicura, che Gesù sta tornando e arriverà all'improvviso, senza fare sapere niente a nessuno, e quando meno te lo aspetti. Questo vuol dire che se ci sto credendo, quanto mi preparo? Mi deve dire a me stesso per prima se ci sto credendo realmente oppure no, o quanto ci sto credendo. E questa era la storia delle damigelle. Oggi ne vedremo un'altra. E prendiamo insieme Matteo 25, dal verso 14, perché oggi esamineremo quest'altro aspetto: essere fruttiferi, fruttuosi, portare frutto. Dice così: inoltre, ognuno dica inoltre. In altre parole, Gesù si sta collegando alla storia di prima, quindi dice inoltre, non sta raccontando una storia separata, ma sta dicendo inoltre, per spiegarmi meglio. Dice: il regno dei cieli è simile a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, ad un altro 2 e ad un altro 1, a ciascuno secondo la sua, ditelo voi, la sua capacità, quindi secondo le loro forze. Qui la parola capacità è dunamis, quindi parla proprio di forza. E subito partì. Ora, colui che aveva ricevuto 5 talenti andò e trafficò con essi e ne guadagnò altri 5. Similmente anche quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò, fece una buca in terra e nascose il denaro del suo signore. Ora, dopo molto tempo, ritornò il signore di quei servi e fece i conti con loro. E colui che aveva ricevuto 5 talenti si fece avanti e ne presentò altri 5 dicendo: Signore, tu mi affidasti 5 talenti. Ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 5. E il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo. Cosa gli disse? Bene, buono e fedele servo. Tu sei stato fedele in poca cosa. Io ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo signore. Poi venne anche colui che aveva ricevuto 2 talenti. E disse: Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, con quelli ne ho guadagnati altri 2. Il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. E infine venne anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, io sapevo bene che tu sei un uomo aspro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso, perciò ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, te lo restituisco. E il suo signore, rispondendo, disse: malvagio e indolente servo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Tu avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, o per meglio dire cambia valuta, perché i banchieri ancora non c'erano, e così al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. Toglietevi dunque il talento e datelo a colui che ha 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato e sovrabbonderà, ma chi non ha gli sarà tolto anche quello che ha. È gettato questo servo inutile, dico me inutile, nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Ora vedete, non si tratta in questa storia del contenuto di quando Gesù ritornerà. Perché il capitolo precedente, i capitoli precedenti, anche Matteo 24, Matteo 23, parlano del contenuto. Qui più che altro stiamo parlando di come aspettiamo il suo ritorno, come aspettiamo il rapimento come Chiesa, come aspettiamo gli eventi futuri. Dico a me, come aspettiamo? Perché come aspettiamo, sapete, determina tante volte il frutto che noi mettiamo nel tempo che stiamo attendendo. In altre parole, ci sono per esempio esempi che noi possiamo fare su come attendiamo. Per esempio, se sei al lavoro, io non so quanti di voi mediamente escono da lavoro alle 5, per esempio, e avete mai visto come alle 16 tu cominci a guardare l'orologio sperando che alle 17 arrivi e sembra che questa ora non passi mai. Tu sei lì che guardi, poi riguardi. E poi invece quando capita la mattina, che per esempio ti devi alzare alle 7, chiudi un attimo gli occhi alle 7:15 e dici: ma ora questo quarto d'ora, io di solito al lavoro mi dura un sacco, e poi apri gli occhi e sono le 7:30, ma è passato un istante, e tu dici: ma com'è questa storia che è passato lo stesso tempo, ma a seconda di com'era il mio stato d'animo, no? Il mio tempo è passato. A volte mia moglie mi racconta: amore, ho guardato l'orologio 6 volte, non è cambiato niente il tempo, ma com'è che questa ora sono diventate 4 ore, 5 ore? Perché per come noi viviamo il tempo che stiamo vivendo, con lo stesso entusiasmo, diciamo così, è come quando tu devi stare al cinema, è finito il film e dici: ma sono passate 2 ore e mezza, ma neanche le ho sentite. O quando viene al culto e dici: mi dalle 10:30 è 1:15, non me ne sono neanche accorto che è passato tutto questo tempo. E tu dici: ma come mai? E poi ci sono quelli che invece stanno lì a guardare sempre quando sta terminando qualcosa, perché come tu vivi quel tempo e quell'attesa cambia completamente la prospettiva, sì? Allora, alcuni aspetti veloci della storia. La prima sicuramente che possiamo vedere immediatamente è: non lasciarti sorprendere. Questa è la prima delle storie. Quest'uomo affidò dei beni e poi subito andò via. A un certo punto tornò per fare i conti, ma uno di loro forse era sorpreso, ma sicuramente i primi due non furono sorpresi dal suo ritorno, perché in quel tempo in cui loro stavano aspettando non avevano lasciato niente al caso, non erano stati oziosi, e in altre parole erano stati operosi per tutto quel tempo, così che quando il loro Signore è tornato loro non furono sorpresi. Ora vedete, ci sono tanti segni che noi stiamo vedendo che ci raccontano che stiamo arrivando alla fine, siamo negli ultimi tempi, amen? E ci sono tanti segni che noi guardiamo attorno a noi che ce lo fanno intendere, però a volte cosa succede? Che viviamo una routine, una realtà quotidiana che tende a distrarci dal fatto che noi stiamo aspettando il rapimento della Chiesa, amen? E quindi tende a assopire o a annichilire il fatto che noi possiamo concentrarci sulle cose del regno, piuttosto siamo concentrati su altre cose che non sono le cose del regno, e questo tende a distrarci. Capita solo a me questo? No, capita a tutti noi, perché l'avversario cercherà sempre di cambiare le carte in tavola, cambiare le situazioni davanti a te per confonderti, per non farti vedere la reale realtà che noi stiamo aspettando, il rapimento della Chiesa. Quindi ci dobbiamo fare trovare operosi in quello che facciamo. Per cui la prima cosa che possiamo guardare subito da questa storia è non farti trovare impreparato. Guarda la persona che è accanto e gli dici: non farti trovare impreparato. Gesù sta tornando, non farti trovare impreparato. E la seconda cosa subito che possiamo guardare è non paragonarti. Non paragonarti a nessuno. Perché le parole che il servo dice a colui che ha 5 talenti e ne frutta altri 5, e colui che ne aveva 2 e ne frutta altri 2, gli sta dicendo le stesse parole. Gli sta dicendo le stesse cose. Non hanno parole o premi differenti. Perché? Perché quando andremo davanti a Gesù, tu non potrai dire quale chiesa hai frequentato, o quale amici sei stato a contatto, o qual era il tuo pastore, o chi era tua moglie o tuo marito, perché tutti noi saremo davanti a Lui individualmente. Siete con me, chiesa? Tu potrai dire: ma come, sono qui, Signore, cioè mia moglie ha pregato tutto il tempo per me, io ho pregato tutto il tempo per lei. Ma sarà singolarmente. Dice che verrà a fare una resa dei conti e la farà singolarmente. Ognuno dica singolarmente. Allora, intanto, prima di continuare, io voglio che subito noi comprendiamo a chi è rivolta questa storia. 2 domeniche fa abbiamo detto che la storia delle damigelle d'onore è rivolta specificatamente al popolo ebraico, e qui sembra che Gesù, dicendo inoltre, si stia collegando alla storia di prima, quindi stia parlando sempre al popolo ebraico. Ma dobbiamo fare subito, mettere attenzione a una cosa: l'unico Vangelo che riporta questa storia è il Vangelo di Marco, ma in realtà Luca ne riporta una che è simile, che riguarda la storia delle 10 mine. Non so quanti se le ricordano. È in Luca 19, dal verso 16. È più o meno simile. E quando il Signore ritorna e chiede conto, dice così: allora si fece avanti il primo e disse: Signore, la tua mina ha fruttato altre 10 mine. Ascoltami, intanto voglio dirti una cosa. La parabola dei talenti, la storia dei talenti, non riguarda i talenti. La storia dei talenti non riguarda i talenti e i doni, riguarda piuttosto la disponibilità. Perché se guardiamo la storia delle mine e la mettiamo a confronto, mentre nella storia dei talenti ognuno dice: io ho trafficato, nella storia dei talenti si dice: la tua mina ha prodotto. Questo vuol dire che c'è un cambiamento tra quello che tu puoi fare a quello che tu puoi fare quando Dio agisce attraverso di te, e sono due cose diverse, perché tu puoi fare delle cose, ma puoi fare anche delle cose perché Dio sta agendo attraverso di te. Se sei con me puoi dire amen. Perché io posso fare delle cose mie, ma posso fare anche delle cose perché le faccio, ma perché Dio sta agendo attraverso di me. Nella storia delle mine tu puoi vedere che sono le mine che producono. Quindi questo ci toglie anche un poco del peso che forse a volte ci schiaccia nel dire, quindi se io ho un talento, un dono, lo devo scoprire, lo devo mettere a traffico, perché se non lo scopro, non lo metto a traffico, allora il Signore mi dirà, tu non l'hai trafficato. C'è gente che va in cerca di qualsiasi dono possa avere. Qual è il mio dono? Dimmi qual è il mio dono, che cosa faccio? Che dono? Niente, no, tranquillo, cresci, questo è il dono che hai per adesso. E questo magari ci stressa, perché abbiamo il dono, cioè dobbiamo scoprire il dono, perché se non mettiamo a traffico il dono, eccetera. Ascoltami, è Dio. Chi è? Dov'è? È Dio che ti mette, è Dio che mette un dono in ogni caso dentro di te, eh? Ed è Dio che agisce attraverso di te. Però guardate cosa dice qui, e lo dice anche nella storia dei talenti, verso 17 di Luca 19. Egli disse, bene, servo buono, poiché sei stato fedele, di come fedele, in cosa minima, ricevi il governo su 10 città. Ecco, questo è inequivocabile. Sta parlando del regno dei mille anni, del regno millenniale. Se hai ricevuto un insegnamento anche alla scuola di formazione, hai sentito, hai ascoltato riguardo il regno millenniale, e qui è evidente che Gesù non sta parlando agli ebrei specificatamente, ma sta parlando ai credenti nati di nuovo, perché solo i nati di nuovo riceveranno un incarico in base a come hanno fruttato, cioè portato frutto durante il loro periodo di vita sulla terra. Siete con me o siete già fuori dalla terra? Quindi questa storia ci mette subito, e dobbiamo comprendere subito il perimetro, quindi a chi Gesù sta parlando con questa storia, perché a volte possiamo pensare, vabbè, Gesù non sta parlando con la Chiesa, a volte sta parlando, ma qui possiamo dire che Gesù sicuramente sta parlando a credenti nati di nuovo. E perché, pastore, allora puoi dire che non parla sicuramente di talenti inteso come doni, o inteso come qualcosa che riguarda i talenti, le abilità delle persone? Perché il talento, nella parola originale, è talentum, ed è una moneta, è un sistema monetario che c'era ai tempi di Gesù. Un talento valeva circa 6.000 denari, e un denaro era la paga quotidiana di un operaio. Infatti, se vi ricordate la storia degli operai della 14ª ora, se vi ricordate quella storia, loro si accordarono per un denaro, quindi era la paga media di un lavoratore, un denaro. Il talento valeva 6.000 denari. Quindi cerchiamo di capire che cosa sta affidando il Signore a ognuno di questi servi. Sta affidando una cifra, sta affidando un'economia. Un denaro era la paga di, abbiamo detto, di un giorno. Se facciamo che mediamente ognuno di noi lavora circa 300 giorni l'anno, questo vuol dire che un talento non equivaleva a una moneta, ma equivaleva a un sacco di monete, specificatamente un sacco di monete d'argento. E che valore avevano? Se la paga era di un denaro al giorno, ponendo che un lavoratore medio lavorava 300 giorni l'anno, 6.000 diviso 300 significa che erano 20 anni di paga per ogni talento. Mediamente, io ho fatto un paio di calcoli, siamo circa a 1 milione di euro, che se tu sai, a 20 anni ho guadagnato 1 milione di euro, ma che ho fatto? Come ho fatto a guadagnare questa cifra di qua? Ma più o meno. Quindi, ricapitolando, quest'uomo, il padrone, ha immense ricchezze e ne affida 5 talenti, che sarebbero 5 milioni di euro, lo affida a uno, a seconda della sua capacità. Poi affida 2 milioni di euro a un altro, e poi affida 1 milione di euro al terzo. Ora, io non so voi, ma io anche del 1 milione di euro mi sarei accontentato, diciamo. Ma ognuno secondo le sue capacità, dico me capacità. Quindi ecco perché la storia di oggi, io ho dato un titolo, che è la storia del denaro, per smontare il fatto che è la storia dei talenti, o la parabola dei talenti, perché quando parliamo della parabola dei talenti ci sentiamo... Ora, non che questo non sia il finale del messaggio, Ma dobbiamo comprendere che Gesù sta parlando, quando le persone dicono ma voi parlate sempre di soldi, Gesù ne parla sempre, prenditela con lui, non con me, perché fa sempre un'associazione per portarci a un punto critico, a pensare. Quando Gesù raccontava le storie non voleva solo intrattenere le persone, le voleva portare a un bivio. E sapete come a volte porti un bivio alle persone quando gli devi fare capire se una cosa è preziosa o no? Quando metti in mezzo i soldi. Allora subito le persone mettono tutto attenti. E come nel tempo di Gesù, anche oggi. A volte dici, oh, sai, c'è da fare un servizio in chiesa. No, mi secco, ma è pagato, eccomi, dove sono io? Quindi è la storia del denaro. Dico a me la storia del denaro. Quindi li richiama, quando torna, fa con loro la resa dei conti e quello che gli aveva affidato 5 milioni di euro gli risponde, guarda, li ho trafficati e ne ho fatti altri 5 milioni. Possiamo dire altri 5 sacche, altre 5 borse di monete d'argento. A quello che ne aveva affidati 2, ritorna e gli dice, ah, io con questi 2 li ho trafficati, ne ho fatti altri 2. A quello a cui aveva affidato una borsa di monete, gli dice, guarda, io sapevo che tu raccogli mieti dove non hai sparso, dove non hai seminato, ho avuto paura, lo sono andato a nascondere nel terreno, eccola, te la restituisco. In altre parole, non ha né rubato, né ha compiuto chissà quale cattiva azione, gli ha solo restituito quello che gli era stato affidato. Siete con me? Allora dobbiamo comprendere in profondità, perché questa è la storia, credo, più male interpretata che ci sia stata nel corso delle storie delle predicazioni, perché magari istintivamente ci viene subito di mettere il peso, se tu hai qualcosa che sai fare e non lo fai, allora sei punito da Dio, te ne andrai all'inferno per tutta la vita. No, noi andiamo col Signore perché abbiamo creduto in Cristo Gesù e ci andiamo per grazia mediante la fede. Siete con me? Poi è vero, dobbiamo associare a questo versetto il fatto di siamo liberi e di non dare libertà, non usare questa libertà per dare sfogo alla carne, e dobbiamo compiere le opere che Dio ha precedentemente preparato, quindi dobbiamo essere equilibrati, ma non dobbiamo pensare che siccome non mettiamo a disposizione o non stiamo trafficando un talento, cioè un dono, un gift nella nostra vita, allora in questo Dio ci punirà. Può darsi pure che questo sia uno dei significati, ma è proprio l'ultimo, perché in realtà stiamo parlando di una storia dove un signore affida del denaro a dei suoi servi. E la prima cosa che ti voglio dire è che non devi entrare nello stress per produrre frutto, perché tu non produci frutto, tu porti frutto. Questo vuol dire che se il Signore ha affidato a quei servi secondo le loro capacità, dico a me capacità, vuol dire che il Signore conosceva bene le loro capacità, talmente bene che neanche, cioè che uno di loro neanche conosceva le proprie capacità. Perché mentre i 2 fecero esattamente quello che il Signore aveva previsto probabilmente, il terzo non credeva nelle sue capacità e non ha prodotto quello che il suo Signore si aspettava. Questo vuol dire che noi non produciamo frutto, noi portiamo frutto. E ascoltami, tu lo fai perché nel momento che noi nasciamo di nuovo, noi torniamo all'intenzione originale di Dio. In altre parole, Dio non si esce un piano nuovo per l'essere umano, lo riporta alla condizione da cui è caduto. Cari, perché esiste il Vangelo, che tradotto è buona notizia, se prima non c'è una cattiva notizia? E qual è la cattiva notizia? Che il genere umano è caduto a causa del peccato e si è allontanato da Dio. Qual è quindi la buona notizia? Che Gesù è venuto a morire sulla croce ed è risorto per riportare l'uomo alla condizione iniziale. Se devi fare l'applauso, fallo forte, perché alla sua gloria, alla sua condizione iniziale. In altre parole, essere fruttiferi è la condizione che Dio stabilisce all'inizio dei tempi direttamente su Adamo, Genesi 1:28. E Dio li benedisse. Ascoltami, è qui il segreto. E Dio li benedisse, e poiché li benedisse, gli disse loro: siate fruttiferi. Ascoltami, se il siate fruttiferi è su di te, cioè tu devi esserlo. Questo mette ognuno di noi in una differenza tra chi è capace e chi non è capace. Siete con me? Ci sono persone che sono abili a essere fruttuose, persone che sono meno abili, perché mettono conto sulle proprie abilità. Ma qui la parola ci sta dicendo che nel momento che Dio ti benedice, ti rende automaticamente fruttifero, e quando sei fruttifero, inevitabilmente tu puoi e devi, perché è insito nella natura nuova, è insito nel nato di nuovo, portare frutto e moltiplicarsi. Cosa fecero i primi due? Portarono il 100% di frutto, portarono un in più del 100%, furono fruttuosi al 100%, gli fu affidato 5, portò 5, gli fu affidato 2, portò 2. Che cosa fece il terzo? Il terzo non si identificò con la sua nuova natura, non si è identificato con quella possibilità di dire: Dio, se tu mi benedici, io non solo posso portare frutto, io posso moltiplicare quello che tu mi hai dato. Siete con me? Cioè, comprendiamo che quando entriamo nel territorio della fede, dove è Dio che ci benedice, e anche se tu guardi tutto quello che è attorno a te che non sta prosperando, anche come Abramo, che tu potevi entrare in una nazione nuova, in un territorio nuovo. Vi ricordate Abramo quando arrivò da Ur dei Caldei, entrò nella terra promessa che Dio gli aveva detto: questa sarà la terra dove che io darò alla tua progenie. In quel momento ci fu una carestia. Cosa fece Abramo? Andò in Egitto. Cioè, in altre parole, quello che noi facciamo a volte, anche quando Dio ci dà una parola, anche quando Dio ci dice: questo è il posto dove tu sei destinato a portare frutto, perché è la terra che io ti ho dato, e questa terra ti produrrà frutti, ti produrrà latte, miele, tu potrai mangiare tutte queste cose. Appena tu vedi una carestia attorno a te, appena vedi una difficoltà, cosa fai? Scendi in Egitto. Perché non credi più che Dio ti abbia chiamato in quel luogo, che Dio, la parola che ti ha dato, in quel tempo che ti ha dato, non sia più veritiera. E Abramo, mentre era in Egitto, ha dovuto fare delle cose, Dio ha dovuto correggere il suo tiro, ha dovuto farlo tornare indietro, e Abramo capì quella lezione. La trasferì a Isacco, e Isacco, in un tempo di carestia, rimase nel posto dove era, e mentre tutti non prosperavano, lui ha prosperato mille volte. Allora, quando Dio ti benedice, quando c'è una parola di benedizione nella tua vita, e c'è una parola di benedizione nella tua vita perché Gesù è venuto a vivere dentro di te, se tu ti identifichi con questa verità, tu non puoi fare a meno di portare frutto e di moltiplicare. Oh pastore, ma se fosse così, allora perché non è automatico? Io ve la racconto così. A volte nella mia vita ho ricevuto delle parole profetiche. E quando riceviamo delle parole profetiche, noi pensiamo che automaticamente quella parola farà tutto il resto. Quindi qualcuno ti dice: oh, tu sarai un predicatore. E quella parola profetica entra nel tuo cuore, entra nella tua vita. Ma sapete come agisce? Non che ti stai seduto e aspetti il giorno che qualcuno ti chiama a predicare. Sapete perché? Perché il giorno che tu verrai chiamato a predicare non sei pronto, non sei preparato. Ma da quella parola tu ti cominci a preparare. Allora che succede? I primi due iniziarono a prepararsi, sapendo che il loro Signore sarebbe tornato. Uno di loro non si preparò, ha ricevuto qualcosa, ha ricevuto magari anche qualcosa che noi possiamo pensare di profetico, ma non si è preparato. Ecco perché dobbiamo comprendere che quando riceviamo una benedizione, e noi siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, quindi se noi prendiamo questa verità e l'applichiamo alla nostra vita, noi non possiamo fare a meno di essere fruttuosi e di moltiplicarci. È nel nostro DNA spirituale. Come credenti noi siamo non chiamati a questo, e questo ci deve stressare: oddio, non porto frutto, come mai? No, devi solo guardare con quale atteggiamento e quale attitudine ti stai avvicinando alla parola che ti deve benedire. E quando tu dici: ok, il Signore mi ha benedetto, io posso portare frutto, non devi neanche portarlo tu il frutto. Non devi neanche produrlo, tu lo devi solo portare. Non devi neanche sforzarti Perché a volte il Signore ti porta delle persone e tu devi semplicemente dire: ok Signore, sono obbediente, porterò questo frutto, non l'ho prodotto io. A volte parli di Gesù alle persone e tu vedi che il Signore fa delle cose straordinarie, non sei neanche tu che l'hai prodotto, tu hai solo portato qualcosa. Scuoti la persona che è accanto dal suo torpore e gli dice: non devi produrlo tu, tu lo devi solo portare. I primi due fecero 100% di profitto, l'ultimo no. E quando chiama l'ultimo gli dice: ho avuto paura di te, avevo un'immagine di te che mi ha prodotto paura. E lo chiama malvagio, pigro, e poi lo chiama anche inutile. Malvagio, pigro e inutile, ne parleremo più in là. Che cosa volesse dire con queste parole Gesù? Allora, cari, raccontiamoci sempre che Gesù sta partendo una storia. Quindi dobbiamo anche contestualizzare tutto quello che dice, e soprattutto sta raccontando una storia a coloro che erano lì. Quindi c'erano i discepoli, c'era il popolo di Israele che ascoltava, c'erano magari altri. Quindi Gesù sta raccontando una storia, non possiamo prendere esattamente tutta la lettera, dobbiamo comprendere il contesto, dobbiamo comprendere la cultura a cui lui si stava riferendo, e ora ci arriveremo, perché Gesù è un rabbi, Gesù è un insegnante, Gesù conosce non solo la scrittura, la legge, ma Gesù conosce anche gli usi e costumi che nel tempo si sono andati a costituire all'interno del popolo di Israele. Sì? Allora, la prima cosa che io voglio sottolineare è che quello che il padrone dà a questi servi è responsabilità. Il padrone gli dà una responsabilità. Sapete, a volte questo potrebbe schiacciarci, ma se il padrone ci ritiene degni di questa responsabilità è perché noi siamo in grado di poterla portare avanti. Amen. E questa responsabilità che ci viene data, e lo vediamo quando dice: chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni, a ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi affida una responsabilità, e non affida una responsabilità perché non sa chi sei. In Giovanni 15 verso 16 c'è scritto: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Quindi significa che Gesù ti ha scelto, ti ha stabilito, ti ha costituito, perché conosce esattamente il tuo grado di responsabilità. Forse non ti affiderà 5, forse non ti affiderà 2, forse ti affiderà 1, ma qualcosa te l'affida, perché un tesoro è stato messo nel tuo cuore nel momento che tu hai ricevuto Cristo Gesù come tuo Signore e Salvatore. È stato depositato qualcosa nel tuo cuore che è un enorme tesoro. Amen. E guardiamo sempre in Giovanni 15 verso 4 e 5. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui, che c'è scritto? Siamo pienamente convinti. Chi dimora in me e io in lui... Chi dimora in me e io in lui, ascoltatemi, quindi le condizioni per portare molto frutto non sono in quale chiesa ti trovi. A chi darò la colpa, pastore? Le condizioni per portare molto frutto non è nel marito che ti ritrovi, moglie, non è nella moglie che ti ritrovi. Non è nei figli che ti ritrovi, non è nei genitori che ti ritrovi, non è nel lavoro che ti ritrovi, non è nelle circostanze attorno a te che ti ritrovi, perché se guardiamo le circostanze, guardiamo la vita di Gesù, che circostanze ha avuto. L'unica circostanza è: se io sono in voi e voi siete in me, voi dovete, potete, lasciate il dovete, voi potete, avete questa liberazione di potenza nella vostra vita per portare non frutto, ma per portare molto frutto. E non dipende dagli amici che hai o dagli amici che non hai. Non dipende dalle relazioni che hai o che non hai, se non una, quella col tuo Signore. La condizione per portare molto frutto noi spesso la deleghiamo. Cosa fa il terzo? Io sapevo che tu sei e ho avuto paura. Ecco come la paura agisce nella nostra vita. Ti blocca nell'essere fruttifero. E qualsiasi paura, ascoltami, non viene da Dio. Perché l'amore di Dio vero caccia via ogni paura. Questo vuol dire che quando c'è timore, paura nella nostra vita, noi rischiamo addirittura di avere un'immagine sbagliata di Dio, e questo blocca il nostro essere fruttiferi. E quando siamo bloccati nel nostro essere fruttiferi, non stiamo più agendo secondo l'intenzione originale di Dio, che può agire nella nostra vita perché siamo salvati, ma ci stiamo accordando con la nostra vecchia natura. Ragazzi, non ci facciamo fregare dall'avversario in questo. Guarda la persona che è accanto e gli dici: non ti fare ingannare dal diavolo. E sempre al verso 8, più avanti. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Cioè, in altre parole, se andiamo a collegare tutto, quando noi portiamo frutto, stiamo entrando nella nostra reale natura, e questo porta gloria a Dio. Non il tuo servizio, non quanta Bibbia leggi al giorno, non quante preghiere fai, il fatto che porti frutto, e il frutto è il tuo servizio, la tua preghiera, quanto tu leggi della parola. Dice: pastore, mi ha appena detto che non è frutto. No, ho detto che queste cose, se non sono prodotte da una relazione, non sono un frutto, ma se sono un frutto perché prodotto da una relazione con Dio, personale, faccia a faccia, dove Lui è in te, tu sei in Lui, e allora questo è molto frutto, e questo porta gloria a Dio. In altre parole, ci sta dicendo qui Giovanni che il nostro scopo nella vita è portare gloria a Dio. Pochi amen. Ma il nostro scopo rimane comunque quello di portare gloria a Dio. A volte noi stiamo con Dio per le cose che può darci, ma ascoltami, se noi stiamo sperando per questa vita, siamo i più miserabili, dice la Scrittura, perché noi siamo in vita ancora per poter portare gloria a Dio. E ascoltami, come pastori vi vogliamo dire questo: questa chiesa ha questa direzione, questa chiesa sussiste per portare gloria a Dio. Ecco perché noi siamo lì, ci affatichiamo, sempre, lavoriamo per incoraggiare sempre le persone, perché noi possiamo portare frutto e questo possa dare gloria a Dio. Quanti possono dare gloria a Dio? Dare continuamente gloria a Dio. Noi dovremmo vivere per questo. Questo dovrebbe essere il nostro scopo. Non mi fraintendete, va bene che ci beviamo una birra, che andiamo a mangiare da qualche parte, possiamo farlo? Certo che possiamo farlo. Ma quando un credente mette su queste cose la sua gioia, sta completamente perdendo di vista l'obiettivo, perché l'obiettivo della gioia di un cristiano, da cui viene anche la gioia, la pace, la maturità, tutto quello che volete, l'obiettivo è quello di portare gloria a Dio. Nel momento che tu porti gloria a Dio, stai funzionando nel suo regno, esattamente come per il motivo per cui Dio ti ha creato. In quel momento tu acquisti gioia, pace, allegrezza, perché stai funzionando esattamente come Dio ti ha creato. Ma quando il credente perde di vista questo, comincia a lavorare solo per la propria soddisfazione personale, quello che arriva poi è dire: ma perché sono stressato? Ma perché non riesco a trovare la gioia? Ma perché non riesco a trovare la pace? Ora tu mi potrai dire: pastore, ma per te è facile, tu sei a tempo pieno, per te è facile portare gloria a Dio. Ma vi voglio raccontare questo. Quando ero un giovine, un paio d'anni fa, a 18 anni, io ho conosciuto il Signore. L'ho conosciuto proprio personalmente. Ho fatto la preghiera di salvezza, non ci ho capito niente. In quel momento sentivo una spinta, mi sentivo così. Siete mai andati sullo ski lift, quello che vi porta, che vi mettete in mezzo alle gambe e vi tira così? Vabbè, nessuno di voi è mai andato sulla neve. Comunque mi sentivo così, tirato. Tutto, non capivo il motivo. Ho fatto la preghiera di salvezza, chi me l'ha fatta fare? Ho detto: ma che ho fatto? Hai fatto, sei nato di nuovo. Ah, buono. Ma devo cambiare data, perché io pensavo, per memorizzare 23 marzo 77 ci ho messo 18 anni, quindi se mi cambiate data. Era il 14 febbraio del 95 e io me la ricordo la mia data di essere nato di nuovo, non so voi, ma nel tempo me la sono ricordata, ho cercato di ricordarmela, E in quel momento io ho detto questo, ascoltami. Ho detto così, se Dio esiste, ma io perché sto ancora perdendo tempo con la mia vita? A questo punto io mi voglio dedicare anima e corpo a Lui, perché io credo che esiste. E quindi quando mi sono visto in quello che facevo, subito ho detto io devo servire il Signore. È stato automatico come risposta, cari. È vero, possiamo perderci lungo il cammino. Possiamo avere a volte degli amici che ti aiutano, per me è stato pure così. Ma in quel momento io ho detto, se esiste, perché devo stare con un piede in due scarpe? Se credo che esiste, io mi do completamente a Lui. E poi quando mi sono visto più vecchio, a 70-80 anni, ho pensato, ma io mi voglio girare indietro e dire, però avrei potuto fare di più, avrei potuto servirlo. E in quel momento io ho preso la decisione, io voglio servire Dio per tutto il resto della mia vita, non so come fare. Mi ricordo che andai in chiesa contento, dissi al responsabile che mi aveva portato in chiesa, senti, io non so, ma io voglio servire Dio per tutta la vita, che devo fare? Dice, guarda, ci sono le pulizie da fare in chiesa. Va bene, solo questo ho detto, non c'è altro. Dice, c'è questo bisogno. Io mi ricordo che iniziai a fare questo. Poi, mentre io facevo questo, il Signore mi ha manifestato tutto quello che voleva fare. Poi un giorno mi ha detto, sarei anche pastore, 2 anni fa. E ho detto, Signore, questo magari no, io volevo scrivere solo una canzone e basta. No, questo devi fare, c'è bisogno di questo. Ma credetemi, ancora oggi mia moglie gli dico, ma perché abbiamo detto sì? Ci sono tanti che corrono per il microfono, io gli regalerei questo, tieni. Ma quando tu comprendi, ascoltami, Atti 22, Saulo ha un incontro straordinario con Gesù. E a un certo punto cosa accade? Che lui viene accecato mentre era a cavallo sulla via di Damasco, cade, e guardate in Atti 22 al verso 8, la prima cosa, la prima domanda che gli fa è, io risposi, chi sei, Signore? Ed egli mi disse, io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. È una buona domanda. Quando noi diciamo a Dio, ma chi sei tu? Chi sei tu nella mia vita? Ma quando Dio ti risponde, quando lo Spirito Santo ti fa sentire che Dio è il creatore del cielo e della terra, che la sua parola è verità, non è una verità, non è un pensiero. Non c'è Buddha che ti può dire no, ma io la penso diversamente. Tu sai che lo sai, che lo sai, che lo sai dentro di te, che è la verità. Non lo puoi a volte neanche spiegare, la gente ti piglia per pazzo. Ti hanno fatto il lavaggio del cervello, amen. Con questa Bibbia tutto il tempo, sì, perché su di essa che la mia vita è fondata. Le mie promesse sono lì. Il mio reale Giovanni è scritto lì dentro. Ecco perché io ci spendo tempo. Perché il mio reale io è quello che Dio mi ha promesso. E quando Saulo fa questa domanda, chi sei, Signore? E lui gli risponde, io sono Gesù che tu perseguiti, bell'incontro. Quando noi siamo in preghiera diciamo, Signore chi sei tu per me? Io sono quello che tu ignori ogni giorno. Ah, perfetto, distrutto subito dalla testa ai piedi. Sono quelli che sentono sempre, ti amo figlio, sei meraviglioso. Io ogni volta che vado al Signore mi dà certe... Mi mette davanti... Dice, guarda, quella persona gli ha risposto così. E io comincio a fare, Signore, è vero, come faccio a rimediare? Vai, gli chiedi scusa. Ma cosa penserà di me? Che sei figlio mio? Perché stai dimostrando il mio cuore. E la seconda cosa, al verso 10, che è istintiva, che non ci puoi fare niente, ti viene dal cuore. Perché quando comprendi chi è Dio, non puoi fare a meno di dirgli, che devo fare? Non puoi fare a meno di dirgli che cosa devo fare. Ecco la responsabilità che ti viene data. Ecco la responsabilità che viene affidata a quei servi. Che cosa devo fare di quello che tu mi hai affidato? Perché se ti conosco realmente, non vale più la pena di vivere per me stesso. E quando ti conosco realmente non posso fare a meno di dirti che cosa devo fare. E quando metto insieme queste due domande, non posso fare a meno di dire che il frutto della nostra vita è tutto ciò che porta gloria a Dio. Per te è facile parlare, tu sei pastore a tempo pieno, puoi farlo senza problemi, Ma ascoltami, non dipende da quello che sei, dalla funzione che svolgi. Tu puoi glorificare Dio, puoi portare gloria a Dio con le tue parole. La parola di Dio abita in voi copiosamente, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali. Non solo, quindi nelle tue parole tu puoi glorificare Dio con quello che tu dici. E ascoltami, puoi anche glorificare Dio con quello che non dici. Sia il vostro parlare condito con sale. In altre parti della scrittura è scritto senza lamentarvi, che sembra che sia oramai diventato quasi una droga il lamento. Sapete che ho scoperto che quando una persona si lamenta produce delle cose nella mente che danno una sensazione di benessere. Cioè lamentarsi è uguale alla droga. Tu puoi vedere uno che si lamenta e dici sei un drogato, hai bisogno di cure. Hai bisogno di disintossicarsi da questa lamentela. Perché ascoltami, siamo un popolo di critici. L'italiano, proprio un popolo, tutti sanno fare tutto. Guardi una partita di calcio e sai lo schema. E guardi, vai in un evento e tu sei l'organizzatore migliore del mondo. Vai al ristorante e dici ma io come cuoco l'avrei fatto in maniera diversa. Ma tu magari non sai neanche aprire l'uovo, però lo devi dire. Perché in quel momento abbiamo detto ah che bello, mi sono lamentato. Ma come possiamo glorificare Dio con le nostre parole? Ognuno dica parole. Possiamo glorificare Dio con le nostre economie e portare gli altri a ringraziare Dio per le economie che stiamo mettendo in giro, per la generosità. Sapete che io mi accorgo subito di una persona quando si sgancia come chiesa, perché comincia a non decimare più. Prima decimava, poi non decima più. Comincia a offrire e poi non offre più. E comprendo che il suo cuore si va sganciando sempre di più dalla chiesa. Perché? Perché magari un torto non si è chiarito come voleva lui, perché magari una parola di offesa è rimasta lì. E poi quando gli dici guarda ma c'è un'offesa, c'è un no, 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 non ce l'ho con nessuno. Ma non parli con nessuno, perché non ce l'ho con nessuno. Ma non hai comunione con nessuno, sono tutti gli altri che non hanno comunione con me. Ma io ti posso dire sì pastore dimmi, ma io ti vorrei dire no, non è così come dici tu pastore. Ma pastore di chi? Se sono pastore ti posso dire io dove devi direzionare se sei una pecora. Se no non mi chiamare pastore, chiamami Giovanni, ci facciamo più fiore. Scusate se vi parlo in maniera così franca. Ma a volte non comprendiamo che tutto quello che noi facciamo deve glorificare Dio, non il nostro benessere. Se deve glorificare il nostro benessere, Gesù cosa doveva dire? Signore, la croce è proprio, magari facciamo una morte veloce, in dolore. Devo morire per questi, ma almeno dico fammi morire facile. Poi più in testa, boom, non ci pensiamo più. Ma Gesù ha detto, Signore, sia fatta la tua volontà, non la mia. Posso glorificare Dio con le mie parole, con le mie economie, col mio cammino. Pietro ci dice, siate diligenti nella vostra condotta, che le persone possano vedervi e a seguito della vostra condotta glorificare Dio. Cari, posso dire una cosa dai denti? Come si è persa a volte questa cosa? Perché nessuno mi deve giudicare. Ma com'è bello quando qualcuno può guardare la vita di qualcuno e dire gloria a Dio per quella persona, per il suo cammino, per come si comporta, per quello che dice, per quello che fa. Con le proprie opere. Sempre Pietro ci dice di mettere a disposizione il talento, il dono che Dio ci ha dato, per metterlo al servizio gli uni degli altri. E infine con la testimonianza. Andate e fate discepoli di tutti i popoli, non solo aiutare le persone a nascere di nuovo, ma aiutarle anche nel loro cammino. Quando avranno i primi dubbi, le prime difficoltà, sai, le ho avute anch'io. Vieni, ti aiuto a pregare, vieni, andiamo da responsabile che ci aiuta a comprendere come poterne uscire. E questo non è qualcosa che devono fare quelli che hanno il dono, ma questo lo possiamo fare ognuno di noi, perché questo è un frutto che porta gloria a Dio, e se ci credi puoi dire amen. E arriviamo alla resa dei conti, perché arriva la resa dei conti. Quest'uomo, questo padrone chiama i servi e ascoltami, ai primi due gli dice la stessa frase, però avete notato che lui gli dice servo fedele. E mi sono fatto questa domanda, ma fedele a cosa? Cioè, perché questi servi hanno trafficato le loro monete, hanno trafficato i loro beni che erano stati affidati loro e lui li chiama fedeli, poteva chiamarli bravi, ma li chiama fedeli. E ho fatto attenzione, ho detto, ma nella storia non, il padrone non dice a nessuno dei tre quello che dovevano fare con queste somme. Perché li chiama fedeli? Di solito tu chiami fedele una persona che fa esattamente quello che ti vede fare. Allora, cari, qui c'è una divisione che dobbiamo comprendere, che Gesù fa tra i suoi figli e chi è religioso. Perché i suoi figli si comportano esattamente come lui è. In altre parole, i primi due servi fecero istintivamente ciò che vedevano fare al loro padrone. Perché come se le era probabilmente guadagnate queste somme di denaro, se non trafficandole pure lui. E quando gli vennero affidate a dei servi, i servi fecero esattamente quello che avevano visto fare al loro padrone. Disse, boh, perché ci ha dato questi soldi? Non ce l'ha detto. Ma facciamo quello che vediamo fare a lui. Lui fa così, li traffica e guadagna. Facciamolo pure noi. Facciamo esattamente quello che nella nostra natura che lui ci ha trasferito. Mi comprendete? Cari, quando noi attuiamo le nostre azioni, i nostri pensieri, il nostro parlare come figli di Dio, noi stiamo portando gloria a Dio e stiamo camminando per come Lui ci ha detto di camminare, non secondo il nostro modo di vedere o secondo la nostra visione. Giovanni 5,19 dice, allora Gesù rispose e disse loro, in verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. I primi due avevano chiaro chi era il loro padrone, avevano chiaro cosa faceva, avevano visto il loro padrone fare delle cose e in maniera automatica avevano fatto loro la stessa cosa. Ecco perché li chiama fedeli. Fedeli a un modello. Ecco perché noi possiamo essere ritenuti fedeli, perché siamo fedeli al modello che è stato impiantato dentro di noi, cioè il modello di figli di Dio. Siete con me? Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio. Persino Paolo dice, siate miei imitatori come io imito Cristo. L'importante non era essere imitatori di Paolo e basta, ma perché Paolo poteva essere un modello relativo al fatto che Paolo stava cercando di imitare Cristo e di essere il più fedele possibile a quello che aveva ricevuto da lui. Siete con me? Se siete con me potete dire amen. Ecco che i primi due hanno semplicemente mostrato una fedeltà al carattere, alla natura del padrone che gli aveva affidato queste ricchezze. Ma cosa avviene al terzo? Volete saperlo? Il terzo ha una cattiva immagine del suo padrone. In altre parole, io e tu possiamo avere un'immagine di chi è Dio, ma solo la parola ci può dire chi è Dio. Vi faccio questo esempio pratico. Quanti conoscete il libro dei Promessi Sposi? Chi ha detto? Tu. Perfetto. Vittoria. Chi sono i protagonisti dei Promessi Sposi? Come si chiamano? Mettiamo che questo è il libro. Renzo e Lucia. Renzo e Lucia. E fin qui tutti lo sappiamo che erano Lorenzo detto... Renzo detto Lorenzo. Renzo. Era Lorenzo detto Renzo. E Lucia, no? Ma, per esempio, quali sono i cognomi di questi due ragazzi? No? E io posso pensare, quali sono i cognomi? Tu lo sai? No? Per saperlo, lei ha bisogno di leggere il libro, aprire il libro e conoscere il cognome, che si chiamano Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, per chi? Il pastore l'ha studiato ieri prima si sposi. E se dicessi Nuccio, che lavoro facevano questi due? Ah, per me facevano...
Non ho idea.
Questa è la risposta più sincera che abbia sentito nel regno di Dio. Credetemi, faccio le consulenze e mi dicono, perché il Signore non dice così? Invece di dire, guarda, io ho una conoscenza limitata di questo, pastore, dimmi, dammi un consiglio su questo, dammi una guida. Perché se sei pastore, chi ci sa fare là se non per guidarmi? Allora puoi aprire la scrittura e la scrittura ti dirà qual è il reale carattere di Dio. E cosa succede quando hai una cattiva immagine? Comunque lavoravano nel tessile come i pretesi. Cosa succede quando hai una cattiva immagine? Loro hanno una cattiva immagine di chi è il loro Signore. E questa cattiva immagine provoca in loro paura. E questa paura li blocca, lo blocca nella sua fruttuosità. Ma in realtà lui poteva fare benissimo quello che il suo Signore gli dice. Dice, tu pensavi che io ero così, che raccoglievo, mietevo, dove avevo sparso, dove avevo seminato? Tu pensavi questo di me, perché non hai dato il tuo danaro, il danaro che ti ho affidato ai cambiavalute? In altre parole, se anche tu credevi che io fossi così, avevi questa immagine distorta di me e avevi paura, perché non ti sei fatto aiutare? E vi dico una cosa, cari, e vi può sembrare strano, ma dei tre, l'unico che ha risposto secondo le tradizioni ebraiche è stato il terzo. Vi ricordate la storia del tesoro trovato nel campo? E ci sembrava strano che qualcuno avesse nascosto un tesoro nel campo, eppure era quello che era di usanza ebraica. Ogni volta che veniva affidato del denaro a qualcuno, l'usanza ebraica in Esodo è scritto, diceva che se quel denaro ti era sottratto tu dovevi restituire il doppio. Allora era usanza ebraica andare a prendere il denaro e se l'avessero rubato mentre era interrato, quindi andavano a interrare questo denaro, questa ricchezza, se lo rubavano mentre era interrato, colui che l'aveva interrato non aveva più responsabilità, perché era questa l'usanza. Ma se l'avesse tenuto a casa e glielo rubavano, allora doveva restituire il doppio. Quindi sapete qual è l'immagine che Gesù sta raccontando? Gesù sta raccontando i primi due hanno agito secondo il cuore del Padre. Il terzo ha agito nella religiosità, ha fatto il minimo. Ha fatto quello che era prescritto. Ha fatto quello che era la legge. Ha fatto io ti do, tu mi dai. Ha fatto il minimo sindacale. Tant'è che non ha rubato, non ha ucciso. E semplicemente gli restituisce, gli dice pure te lo restituisco quello che mi hai dato. E mentre ti alzi in piedi, voglio dirti, che cos'è che gli ha dato? Che cos'è che rappresenta il talento che viene dato a ciascuno? Chi ha 5, chi ha 2 e chi ha 1? Era una borsa di monete d'argento. Perché, pastore, dici che è argento? Perché era la moneta, era il metallo che si usava all'epoca. Gesù è stato venduto per 30 pezzi, alcune versioni dicono monete, d'argento. 30 sicli d'argento. L'argento era il materiale e la moneta che si usava ai tempi di Gesù. E quando Gesù sta raccontando questa storia, gli sta dicendo a uno vengono date 5 borse di monete d'argento, a uno 2 borse di monete d'argento, a una borsa di monete d'argento. Cosa ne farai? Cos'è l'argento? L'argento è il riscatto. Gesù è stato venduto per l'argento. L'argento nella scrittura è simbolo di riscatto, di redenzione. Sapete qual è il reale dono che il Signore affida ai suoi servi? Chi ha 5, chi ha 2, chi ha 1? È il dono della redenzione. E questo dono della redenzione deve essere trafficato, cari. Perché uno di questi lo andò a sotterrare. Io lo restituì. Gli disse, guarda, ha avuto valore per me. Te lo ridò. Ma quelli a cui lui ne aveva affidati 5 e 2, disse, io con quello che tu mi hai affidato, con la redenzione che tu mi hai affidato, perché tutti noi siamo affidatari della salvezza, tutti noi abbiamo il ministero della riconciliazione, tutti noi abbiamo la capacità,
una volta avendo ricevuto Cristo nel nostro cuore, di accompagnare persone a fare la stessa scelta. Oh, certo, ti dovrai mettere in discussione come i primi due hanno fatto, hanno rischiato quello che il padrone aveva messo loro nelle loro mani, avevano rischiato. Perché quando fai commercio tu rischi. Avevano rischiato, ma avevano portato frutto perché era nella loro natura. E hanno creduto alla parola, hanno detto: lui ci ha affidato questo tremendo tesoro, 5 milioni di euro a uno, 2 milioni di euro all'altro, 1 milione al terzo. Gli aveva affidato un grande valore per le loro capacità, e con quel valore loro hanno, i primi due hanno trafficato, hanno commerciato, hanno messo in moto quel dono, hanno messo in moto il dono della redenzione nella loro vita. E così hanno potuto portare frutto. Cari, questa mattina noi dobbiamo comprendere che non siamo salvati per le opere, ma le opere manifestano la nostra salvezza. Efesini al capitolo 2 verso 8 dice: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede. Ognuno dica: grazia mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Nessuno viene salvato per le cose che fa. Nessuno. Verso 9 e 10: non per opere, perché nessuno si glori. E spesso noi ci fermiamo qui. Allora non devo fare opere, non devo operare. Sono salvato, basta. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Noi non siamo salvati dalle opere, noi siamo salvati per le opere. Noi non siamo salvati perché facciamo qualcosa, ma noi facciamo qualcosa perché siamo salvati. Siete con me? In altre parole, il frutto che tu porti manifesta ciò che stai credendo. E io credo che questa mattina, cari, tutti noi dobbiamo metterci in discussione su tutto quello nella nostra vita che porta gloria a Dio e tutto quello che nella nostra vita non porta gloria a Dio. Perché tutto quello che non porta gloria a Dio è destinato a finire, ma tutto quello che porta gloria a Dio noi lo dobbiamo massimizzare, moltiplicare, perché questo è il frutto che un domani noi possiamo rendere conto e dire: questo è quello che ho fatto con la mia vita, questo è quello che ho fatto con tutto quello che era in me. E mentre tutti gli occhi sono chiusi, la prima cosa che io voglio dirti è: se tu mai hai fatto una preghiera per ricevere Gesù come Signore e Salvatore nella tua vita, questa mattina è la mattina in cui tu puoi farlo. E vogliamo pregare per te, perché la Bibbia dice che col cuore si crede e con la bocca si fa una confessione per ottenere giustizia. E quando noi lo riceviamo nel nostro cuore, Egli ci dà il diritto di diventare figli di Dio. E come quei tre servi, i primi due hanno cominciato a operare secondo la loro reale natura, nuova natura, secondo la natura del loro padrone, ma il terzo era rimasto nella religiosità, nel minimo che poteva fare, in quello che prescriveva la legge. Come operava il suo signore non gli interessava, qual era la natura del suo signore non gli interessava, e questo è quello che produce la religione nella nostra vita. Ma quando nasciamo di nuovo, noi cominciamo istintivamente a operare come lui opera. E diciamo: Signore, chi sei? E quando il Signore ti risponde, tu dici: che devo fare allora? Per cosa mi hai chiamato? E la risposta che poi Gesù stesso gli dà non gli dice direttamente quello che deve fare, gli dice: vai nella città e lì qualcun altro che io ti manderò ti mostrerà quello che per adesso devi fare. Lì noi ci aspettiamo che Gesù gli abbia detto: tu sarai l'apostolo dei gentili, tu scriverai tutta gran parte del Nuovo Testamento. Non gli dice niente di tutto questo Gesù, gli dice torna nella città e aspettati che un mio discepolo ti venga a dire quello che inizialmente devi iniziare a fare. Ma la prima cosa che voglio fare, se ci sono persone che vogliono ricevere Gesù e tu questa mattina vuoi fare una preghiera insieme con noi, lì dove ti trovi alza la tua mano e vogliamo pregare per te. Ma vogliamo anche prendere un tempo per adorarlo con tutto il nostro cuore. Se c'è qualcosa che porta gloria a Dio è quando noi lo adoriamo con tutto il nostro cuore, mettendo tutta la nostra attenzione su di Lui. Alleluia. Se hai alzato la mano, qualcuno accanto a te ti ha visto con la mano alzata, dopo che adoreremo ti chiedo di venire qui davanti per fare una preghiera insieme. Intanto chiesa, chiudi i tuoi occhi, alza la tua mano e adoriamolo con tutto il nostro cuore.